Grazie. Sì, prego, dai, Vincenzo.
È un preciso lavoro dell'Università Cattolica che è diventato in passato di fare un po' il consulente alle aziende, soprattutto medio piccola, in vari casi anche grandi. Allora, secondo me, io ho una spiegazione, diciamo, di tutto questo fenomeno che in realtà riguarda l'impresa italiana in generale. È un fatto proprio storico, cioè nel senso che l'impresa italiana dal dopoguerra si è affermata, e l'Italia è anche di fatto un paese industriale, importante, soprattutto perché diciamo, la cultura media dell'imprenditore è molto molto bassa e quindi non poteva, se non nei casi della moda, magari nel design, fare casi eccezionali, sì. Ma sempre la competizione è sempre stata sul costo sostanzialmente. Quindi noi sicuramente imprenditori italiani sappiamo che se dobbiamo vincere una competizione di ogni tipo, che può essere a livello di paese, a livello internazionale, l'Italia deve competere sul costo sostanzialmente. E questo vuol dire che bisogna sempre andare a marginalizzare i lavoratori e quindi andare a abbassare il costo del lavoro. Ovviamente in termini di potere, diciamo, economico, quindi politico, la classe imprenditoriale di fatto trasferisce questo suo fattore materiale di fatto alla politica. E in conseguenza, nei casi più recenti, poi si chiama il Jobs Act, tutta una serie di cose. Quindi è una questione, diciamo, proprio direi quasi storica, economica, e questo succede nel campo dell'agricoltura, ma succede in tutti i campi. E proprio come nel momento in cui io andavo a parlare di marketing, quindi introdurre la qualità per fare concorrenza, l'imprenditore o il manager, diciamo manager, insomma, non erano in grado di capire cosa. E alla fine le decisioni erano, ma sì, che bello, che bel birra, che bei colori, sì, eccetera.
Bello il claim.
Esatto.
Sì. Esatto.
Non c'è il grande dietro.
Certo.
La differenza invece rispetto agli altri paesi europei, ma anche rispetto agli Stati Uniti, cioè gli Stati Uniti oggi, ma anche in passato, se uno vuole fare l'imprenditore seriamente, deve fare un master, un entrepreneurship in una prestigiosa università americana. Quindi secondo me è questo un aspetto, a proposito di soluzioni, quello di favorire, diciamo, l'imprenditoria anche giovanile più acculturata,
sì, sì.
Perché ovviamente questo alla radice elimina il problema.
Sì, questo è tanto più vero se pensi che in agricoltura c'è adesso un trasferimento di competenze che vengono da altri mondi. Noi per esempio stiamo assistendo, e secondo me è un fenomeno particolarmente interessante, a una ricucitura del rapporto tra città e campagna attraverso il trasferimento in zone rurali di laureati in scienze umanistiche. Questa è una tendenza che almeno nella mia regione è molto presente, un po' perché non tutta la Puglia è ancora fortunatamente, o meglio che gran parte della Puglia non è invasa dalla monocultura, quindi hai la zona della Valle d'Itria o pezzi della Murgia dove tu puoi, della Murgia Tarantina più che della Murgia Barese, dove tu puoi trovare delle contrade che sono delle contrade ancora relativamente abitate. Noi non siamo come la Sardegna o la Lucania che hanno borghi, sono pochi borghi disabitati, li trovi di più nella provincia di Foggia o qualcosa nel Salento, quindi alloggi anche a prezzi sostanzialmente buoni, la terra costa poco e c'è un investimento che non è un investimento comunitario, cioè non è un gioco da fricchettoni, è invece un investimento economico interessante. Io conosco una ragazza che si è laureata qui in Bocconi, che ha ereditato un po' di terra, ma pochi, 4-5 ettari, da noi sono pochissimi 4-5 ettari, 4-5 ettari in Salento, e grazie alle competenze che ha acquisito in Bocconi adesso ha messo su un'impresa che racconta che cosa? Il lavoro. Era un po' quello che dicevi tu, cioè ti racconto i processi, è il processo produttivo, tutto il lavoro. Lei però non vende la domanda locale, Cioè lei non risponde alla domanda locale, risponde a quella turistica, quando c'è, cioè d'estate ovviamente, ma esporta. E qui c'è l'altro aspetto, devo sostenere l'esportazione non di chiunque o di chi produce centinaia di migliaia di vino, di bottiglie di vino imbottigliato, ma devo cominciare a sostenere chi produce raccontando una produzione sana. Se io costruisco politicamente una certificazione etica che tiene dentro il racconto del lavoro positivo, devo promuoverla poi, altrimenti è chiaro che il gioco non vale l'impresa, perché se il mio competitor ha da una parte un investimento di denaro riciclato, dall'altra sottopaga la manodopera, rispetto a me è avvantaggiato. Allora devo comunicare, cioè utilizzare la leva del marketing, devo comunicare l'esistenza di una certificazione, che è una certificazione etica, che mi qualifica il prodotto perché reintroduce il tema del lavoro, e devo sostenerla sul mercato, come per esempio la partecipazione alle grandi fiere internazionali. Alle grandi fiere internazionali. La partecipazione alle grandi fiere internazionali non può essere soltanto la partecipazione di chi ha avuto una crescita del 15% delle vendite negli ultimi 5 anni. No, dedichiamo un pezzo alla parte più sana dell'economia, che si certifica come parte sana, no? È vero.
Posso contestare una cosa?
Sì,
scusa,
sì, dimmi.
È una questione abbastanza rilevante su quella della certificazione, è stata anche denunciata in termini televisivi non tanto tempo fa, su Rai 3. E la questione è che gli enti certificatori, specie quelli della...
Sono privati, lo so. Ma infatti io non parlo io non parlo della certificazione del prodotto. Questo è un altro aspetto normativo italiano. Sì, allora noi non abbiamo enti certificatori di Stato. Noi abbiamo 4-5 imprese che sono concessionarie dello Stato per la certificazione. Per esempio sul biologico, l'unica società, che in realtà non è una società, è un'associazione di imprese, che ha un procedimento certificante che è stato validato dallo Stato e dall'università, è l'AIAB, che è l'Associazione Italiana Agricoltura Biologica, tant'è vero che le altre società devono fare riferimento alla certificazione AIAB, che è una sorta di brevetto. Lo Stato non ha un ente certificatore proprio, e qui entra in un altro processo assurdo. Per esempio ho detto a un sottosegretario: ma scusate, state chiudendo le province, che fine faranno i forestali delle province? Sono quasi tutti diplomati o laureati in agronomia. Costruite un ente pubblico di certificazione, no? E vincolate le imprese a certificare. Io però parlo di un'altra certificazione, parlo di una certificazione che purtroppo non esiste, che è la certificazione etica, cioè aggrego alla certificazione dei prodotti a diversi livelli la qualità del lavoro, il processo produttivo. È sul tavolo, non se ne vuole discutere. La Puglia aveva una legge su questo, che è la legge Barbieri, che certificava attraverso l'indice di congruità. Abbiamo provato a farla discutere in Senato come proposta di emendamento per l'ultima legge, quella contro il caporalato, non è stata cosa, perché sulla certificazione etica c'è una levata di scudi da parte di tutte quante le associazioni datoriali, che sono le tre più grandi, Confagricoltura, Coldiretti e la CIA. Non vogliono, capito? No, perché io lo dico perché va, è giusto quello che dici, va sgombrato il campo, cioè le certificazioni esistono, ci sono dei problemi, ma sono sul prodotto. La certificazione del lavoro non c'è. Loro ti rispondono: vabbè, ma c'è il contratto collettivo nazionale.
Scusi, deve essere fatto come i prodotti ecosolidali.
No, 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 è un'altra cosa. È un'altra cosa.
No, ma lì però sono prodotti certificati,
sì,
sul lavoro etico, eh?
Sul lavoro etico, però sì. Lì si parte da una sostanziale assenza di contratti collettivi nazionali.
Ah,
è un po' più complicato.
È diverso,
sì.
Devi intervenire.
Sì.
Ah, scusami.
Ah, no, no, non aveva finito, scusami.
Mentre dall'altro lato, quello diciamo del mercato del lavoro, cioè capire il collocamento pubblico, ovviamente, perché si può dire che il mercato del lavoro, ma a tutti i livelli, anche in ambito universitario,
non ne parliamo,
nel senso, è difficile che oggi si possa avere il lavoratore per avere una potere di mercato nel mercato del lavoro, perché è di fatto un singolo contro un mondo molto preparato che magari è un'impresa o un'organizzazione, quindi è un dato di fatto ormai.
Certo.
Però bisognerebbe proprio partire da questo discorso, cioè dire come configuro oggi un nuovo mercato del lavoro, perché voglio dire la soluzione temporanea diciamo è fare più collocamento pubblico, va bene, però poi c'è
è chiaro che va costruito uno strumento articolato.
Oggi non sono 5 parametri base per far funzionare un nuovo mercato del lavoro. Quali sono i casi?
Te li faccio rispetto al settore in cui io intervengo direttamente come presidente di una cooperativa. Io sono l'unica cooperativa in Italia ad avere sottoscritto un accordo quadro sui contratti con la FNSI, che è la Federazione Nazionale Stampa Italiana, in cui dico i miei giornalisti, noi non li posso assumere a tempo indeterminato anche perché io sono nato un anno fa, i miei giornalisti percepiscono a pezzo il triplo di quello che normalmente percepiscono da un qualunque quotidiano online, che è 3 euro, quindi io pago 10 euro al pezzo netti. Tutto quello che c'è in termini di tasse lo pago come se fossero assunti a tempo indeterminato, che vuol dire che un pezzo a me costa tra i 16 e i 17 euro, ma sto offrendo a loro un po' di previdenza. Questo accordo è pubblico, io l'ho comunicato, mi sono fatto marketing attraverso questo, l'ho comunicato, poi ho ricevuto le telefonate dei più grandi editori meridionali che mi hanno detto sei una merda qua, no? Perché i miei vogliono venire a lavorare tutti con te, ho detto guarda se potessi riprenderei tutti. Però perché dico questo? Perché è possibile farlo attraverso i contratti, cioè poi noi abbiamo come dire delle gabbie contrattuali, benissimo, le gabbie contrattuali sono normalmente gabbie per lavoratori. Io comincerei a dire perché non la mettiamo sul piano invece del racconto degli imprenditori che fanno contratti migliori degli altri, per esempio. C'è un altro aspetto che riguarda diciamo anche diversi segmenti produttivi. Il passaggio alla contrattazione di secondo livello, che sostanzialmente si è accompagnato alla mutazione del sindacato in sindacato di rappresentanza a sindacato di servizi, è un problema, perché l'ulteriore passaggio è la contrattazione individuale sulla base di cosa? O di piccoli aggiustamenti salariali, anche all'interno di grandi complessi, di grandi strutture produttive tipo l'ILVA, che conosco molto dall'interno, questa è la tendenza, oppure di un minimo di servizi, cioè la giochi sulle ferie o sul weekend, lavoro di più, lavoro di meno. Questo passaggio va stoppato, perché quel passaggio non manda soltanto in crisi il sistema delle relazioni sindacali, quel passaggio rischia di mandare in crisi anche il sistema produttivo, perché i contratti, se sono fatti e sono rispettati, è perché c'è una sorta di pianificazione organizzativa interna nel mondo produttivo. Comincia a mancare nel settore agricolo, manca perché? Perché la domanda non segue una logica. Quando dalla Germania ti arriva l'ordine 24 ore prima per le angurie che devono partire dal porto di Taranto 24 ore dopo, come puoi tu organizzare il lavoro per tempo? Hai necessità di un qualcuno che medi molto informalmente, molto velocemente, no? Allora tu immagina, come faccio io a costruire sulla base di questa domanda una contrattazione sindacale che sia efficace? Non lo posso fare, devo intervenire sulla domanda, cioè torno al discorso della lentezza. Vogliamo cominciare a raccontare al pianeta che l'agricoltura ha i suoi tempi, che mangiare la frutta fuori stagione comporta schiavitù e compagnia bella, e che se non interveniamo sulla domanda non andiamo da nessuna parte? È qui. Lì il punto non è più soltanto di carattere economico, ma è di carattere culturale. Primo, devo far capire ai consumatori che quando si parla di ricchezza prodotta in agricoltura si parla di ricchezza per pochi. E questo smantella un pezzo della retorica, perché mi diventa più facile dire basta assecondare la brama di profitti della grande distribuzione organizzata se non sta ai miei tempi e ai tempi della mia agricoltura, perché sono i tempi delle persone. È culturale innanzitutto, è culturale, è un altro modo per aggredire chi sta governando tutto il settore, che si traduce poi in governo della logistica, perché il trasporto è logistica e la logistica in Italia significa trasporto su gomma, e trasporto su gomma significa inquinamento. significa inquinamento. Noi siamo il paese in Europa che ha il numero più alto di persone che si ammalano di inquinamento, di cancro ai polmoni, non da fumo, ma da inquinamento, da smog atmosferico, non in città, fuori. Perché? È chiaro, se tu vivi accanto a un'autostrada o a una statale o a una provinciale, l'assorbi quelle emissioni. E qui si è investito molto sul trasporto su gomma e pochissimo sul trasporto merci sulla rotaia, cioè... Tutto comincia a tenersi nel male, cioè si rivelano i problemi. Adesso dobbiamo cominciare a costruire invece delle proposte nelle quali di sistema tutto si tiene, ma nel bene. Il marketing è centrale. Io ho detto recentemente, e chiudo su questo, a Legacoop: tu mi hai fatto una campagna buoni e giusti. È una campagna che promuove la vendita di prodotti che hanno dentro, come dire, un'autocertificazione etica, perché Legacoop c'ha questa autocertificazione, dove c'è una clementina nera e una clementina di colore naturale più o meno. Ma quella campagna lì sui territori non ricade. Perché? Perché non nasce dal territorio. Se noi vogliamo comunicare il processo, io devo comunicare il territorio dove il processo c'è. E il processo può essere di globalizzazione? Sì. Come posso io spezzare la retorica razzista? No? Che normalmente dice non fanno niente, si prendono i 35 euro, sono dei fannulloni e compagnia bella. Se nel racconto marketing, nel racconto del lavoro certificato, beh, ho anche i lavoratori che vengono da altri paesi. Perché ce li ho? Perché ce li ho? E il territorio è quello, che lo si voglia o meno, poiché i flussi sono inarrestabili, che lo si voglia o meno, c'è quello nei territori. Non ci sono soltanto i ghetti. Nei territori noi abbiamo tantissimi lavoratori, pensate a chi fa il pizzaiolo, chi fa le pulizie, eccetera, no? Allora, la narrazione del lavoro deve essere una narrazione che sta al passo con i tempi. I tempi sono i tempi dei flussi, del mélange, di una possibilità di crescita demografica nel continente più vecchio del mondo, nel paese che invecchia più velocemente di tutti gli altri, che è l'Italia. Sono fattori che possono sembrare lontani dall'economia, in realtà sono quei fattori sempre più centrali per il rilancio di un'economia sana, che rimettono al centro, se vogliamo, l'articolata complessità della persona, come dice Papa Bergoglio.
Mi scusi, la linea del COP, da dove nasce invece la sua etichetta dell'etica, se non dal territorio?
È un'autocertificazione, ma la narrazione del territorio manca, nel senso che ci sono le due arance, no, e rispetto alla campagna, la campagna prevede le due arance,
sì.
No? Benissimo. Ora faccio l'esempio di mia madre. Mia madre non sa che le clementine sono raccolte prevalentemente nella piana di Gioia Tauro.
Sì.
Se non glielo dico che anche nella piana di Gioia Tauro ci sono delle clementine raccolte bene, come fanno per esempio i miei amici di una straordinaria impresa che si chiama SOS Rosarno, che arrivano a produrre e a vendere anche 7 tonnellate l'anno di clementine raccolte in modo etico, se non lo so, no? E questo, chi conosce di voi SOS Rosarno? Nessuno. Chi conosce Funky Tomato? Nessuno. Chi conosce i ragazzi di Diritti a Sud che si sono inventati un marchio che si chiama Sfrutta Zero? Nessuno. Beh, questi sono soltanto 3 esempi di una rete nazionale che si chiama Rete Comunia, che tiene dentro produttori etici. SOS Rosarno le clementine, Sfrutta Zero la salsa. I ragazzi di Nardò in 3 anni sono passati da 250 bottiglie di salsa a 12.000 l'anno scorso. Su che cosa, chiudo davvero e poi ti passo la parola, su che cosa loro riescono a sopravvivere, anzi a vivere? Loro lavorano sulla prenotazione, e cioè la mia terra può produrre 10.000 bottiglie di salsa. Io posso dare lavoro a 5 persone e devo pagare queste 5 persone, lo dichiaro, tot, 50 euro lordi al giorno. Fatti 2 conti, la mia bottiglia deve costare 2,50 euro per 250 grammi di salsa. comunico la trasparenza e lavoro sulla prenotazione, faccio una campagna di comunicazione sulla prenotazione. Arrivati alla soglia, la deadline, no? Il terminus a quo, dico bene, io ho 8.000 bottiglie prenotate, produco 8.000 bottiglie e le porto. È intelligente. E funziona. Ecco, funziona anche perché la leader che è strepitosa del gruppo, che è la mia amica Rosa Vaglio, è laureata qua, anche lei alla Bocconi, no, lei alla Cattolica si è laureata, mi pare, sì. E poi è, come dire, una comunicatrice nata come tutti i leccesi. No, ma intelligente perché lavorando sulla prenotazione tu risparmi, non hai scarpe. Non hai eccesso di vetro consumato,
non hai magazzino,
e questo è il punto, non hai magazzino, cioè non hai Amazon, e raggiungi direttamente e stai in una dimensione che è sì locale, ma attenzione, loro vendono fino in Trentino, sono venuti a parlare anche qui a Milano, stanno crescendo queste esperienze. Ed è un'esperienza che riesce a dare lavoro a italiani, a stranieri, a risollevare le sorti. Loro sono i ragazzi che hanno portato, per questo è importante, hanno portato per primi solidarietà nel ghetto di Nardò. E adesso gestiscono l'ex falegnameria, che era la sede del ghetto, che il comune le ha offerto per farci un centro di accoglienza. Molto interessante.